Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Ben ritrovati e ritrovate. Con noi abbiamo Luisa Magnone del CUB, della CUB Sanità, e Maria Teresa Turetta della CUB Pubblico Impiego. Oggi parliamo delle elezioni RSU, il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, che riguardano tutta la pubblica amministrazione in tutti i comparti in cui è suddivisa e che ci saranno nel prossimo aprile. La raccolta delle firme inizia a fine gennaio. Il nostro invito è di presentare le liste del CUB o liste del sindacato di base in tutti i luoghi di lavoro in un momento storico particolarmente difficile, ossia un momento in cui il governo ha licenziato degli aumenti per i rinnovi contrattuali del triennio precedente che sono meno del 6%. Negli ultimi tre anni l'inflazione ha oscillato tra il 16 e il 18%, quindi andremo a perdere con questi rinnovi contrattuali i due terzi dell'inflazione registrata negli ultimi tre anni. E come se non bastasse, il governo ha anche deciso finanziare il prossimo rinnovo contrattuale per i tre anni senza aver ancora siglato i contratti dei tre anni passati. L'unico contratto nazionale siglato riguarda l'8% della forza lavoro che sono gli statali, e la firma è avvenuta nonostante un referendum consultivo che ha bocciato sonoramente il contratto e nonostante un'opposizione diffusa largamente maggioritaria all'interno degli statali. Ecco, noi vorremmo focalizzare l'attenzione su queste elezioni RSU, che poi sono un momento democratico importante, e vogliamo farla appunto con due autorevoli voci del mondo sindacale di base della CUB, iniziando proprio da Maria Teresa Turetta del Pubblico Impiego. A Teresa vorremmo chiedere di fare il punto della situazione: perché è importante aprire liste CUB, perché le elezioni RSU rappresentano una occasione anche di democrazia e di partecipazione per le lavoratrici e per i lavoratori, ma anche con un occhio critico rispetto al ruolo delle RSU, che sono avvinghiate o comunque offuscate dalle leggi sulla rappresentanza vigenti, che le vorrebbero rendere subalterne sempre più ai dettami dei sindacati firmatari di contratto. Facciamo il punto della situazione, Turetta.
Buonasera a tutti. Allora, le elezioni RSU del Pubblico Impiego è un momento importante ed elevato di democrazia. I lavoratori eleggono direttamente i loro rappresentanti, e devo anche dire che nel Pubblico Impiego le regole per i sindacati sono piuttosto democratiche, che la cosa è un po' sorprendente rispetto al lavoro privato. Quindi anche il sindacalismo di base può partecipare a questa tornata elettorale a parità di regole rispetto alle confederazioni principali. È un momento di crisi grossa delle confederazioni, e tra confederazioni tiro dentro non solo CGIL, CISL, UIL, ma anche i sindacati autonomi. Non hanno più nulla da raccontare ai lavoratori. Adesso c'è la pantomima di CGIL e UIL che dicono che il contratto non è sufficiente, quindi non lo firmano, mentre in passato hanno accettato di tutto e di peggio in termini di perdita sostanziale dei diritti dei lavoratori, oltre che aumenti contrattuali risibili. Diciamoci la verità, gli aumenti contrattuali sono anni che li decide il governo, su regole proprio avallate al suo tempo da CGIL e CISL UIL. Quindi per noi, che siamo da sempre diversi dai confederali e abbiamo le idee chiare, perché siamo anche principalmente lavoratori sindacalisti, e ci tengo a dirlo, la questione è chiara da sempre. Ma questa azione ridicola di CGIL e UIL, che in questo momento fanno finta di essere i duri, i veri sindacalisti, a differenza della CISL, ormai non ci crede più nessuno. Quindi c'è bisogno di poter dire ai lavoratori le cose come stanno. La CUB è un sindacato di base molto importante perché è costituito da lavoratori, è organizzata sul territorio, soprattutto i lavoratori, diciamo la verità, li facciamo crescere, i nostri delegati, rendendoli consapevoli dei loro diritti. L'obiettivo è quello di renderli protagonisti nelle lotte dei loro posti di lavoro, di istruirli per poterli rendere protagonisti e organizzare i lavoratori del pubblico impiego. Questo è il nostro obiettivo e devo dire che l'esperienza, anche quella ultima delle elezioni RSU del 2022, è stata, per quel che ho potuto constatare almeno nel mio territorio, è stata veramente una energia spesa bene. Abbiamo cresciuto delegati che adesso stanno camminando da soli per raccogliere le firme, per cercare candidati e per presentarsi alle elezioni RSU, quindi si stanno muovendo autonomamente. È una cosa che mi riempie il cuore e che gratifica molto, perché è vero che è molto faticoso, insomma è un'attività molto faticosa, perché è un'attività che fai proprio perché ci credi, insomma, ecco. Quindi informare i lavoratori che il principio della delega, no? Io ti pago la delega, quindi difendi tu i miei diritti, non è venuto meno. Siamo poveri, siamo pochi e abbiamo perso per strada diritti fondamentali macroscopici. Ci sono anche macroscopiche proprio differenze con il lavoro privato, se pensiamo anche solo il fatto di che non abbiamo più diritto di avere TFR entro un termine ragionevole, ma dobbiamo aspettare dai 2 anni e mezzo ai 3 o ai 5 addirittura. Quindi una bella esperienza. Noi siamo pronti, abbiamo già mandato un po' in tutti i posti di lavoro l'informativa, siamo già pronti in alcuni posti di lavoro con tutte le adesioni e pronti per inviare le liste. Credo che questo sia un momento storico, perché mai come ora il pubblico impiego è appunto in profonda crisi. I lavoratori stanno scappando addirittura nel privato perché lì ti pagano di più. Quindi è una situazione veramente drammatica e speriamo di poterla ribaltare con i lavoratori uniti e organizzati con il pubblico impiego.
Un ringraziamento a Teresa. Sì, potremmo anche aggiungere il fatto che l'ultima trovata del ministro della pubblica amministrazione è proprio data dalla possibilità di andare in pensione a 70 anni. Fino ad ora l'età pensionabile era di 65, poi è stata portata a 67 e su base volontaria il lavoratore potrà restare, ma è uscita una circolare proprio del ministero in questi giorni che dice chiaramente che potrai restare solo se l'ente di appartenenza vuole, se hai una valutazione ma eccellente e soprattutto se i documenti di programmazione all'interno dell'ente locale, ad esempio il PIAO, prevede questa opportunità, individuando tutto quello che serve per giustificarlo anche rispetto alla Corte dei Conti e nel limite ovviamente del 10% poi delle future assunzioni. È un po' singolare che nel momento in cui abbiamo la forza lavoro più vecchia di tutta la pubblica amministrazione dell'Europa si decida il trattenimento in servizio fino ai 70 anni. Ricattando fra virgolette anche quei lavoratori che avendo pochi contributi e comunque o avendo dei contributi leggeri perché hanno operato da precari e hanno dei buchi contributivi si ritroveranno con una pensione veramente da fame. Ecco, ma andiamo invece a Luisa proprio su un argomento importante che riguarda la sanità, perché mai la sanità è stata in crisi come nei nostri giorni. Noi spendiamo in Italia in rapporto al prodotto interno lordo meno di ogni altro paese in Europa, eppure o almeno dei paesi comunque più sviluppati, ecco, eppure il governo Meloni va dicendo che mai un governo ha speso tanto quanto quello attualmente in carica proprio per la sanità. Come stanno le cose? Voi che tipo di campagna RSU farete?
Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito. La CUB Sanità Italiana in questo momento si presenta alle elezioni rispetto al passato con delle novità importanti. La prima è una struttura nazionale su cui si è fatto un grosso investimento dopo l'ultimo congresso, che è radicata sul territorio, partecipata, e diciamo stiamo cercando di mettere in atto il vero sindacalismo di base, per esempio a fianco di un direttivo che lavora molto a commissioni specifiche, si sono costituiti dei gruppi di coordinamento nazionale di lavoratori, cui proprio i lavoratori del territorio attivi, interessati, possono partecipare, perché crediamo che siano i lavoratori che possano imparare e, come ha detto benissimo anche Maria Teresa, diventare consapevoli e soprattutto diventare protagonisti. Quindi rendiamo vera questa affermazione e le scelte politiche del sindacato vengono decise insieme, quindi non solo proprio con questi gruppi di lavoratori. Per quanto riguarda il settore pubblico, il gruppo è attivo, lavora e quindi è quello che insieme al direttivo si è occupato di questa campagna. Noi certo tutti i problemi li conosciamo della sanità, dobbiamo tenere conto che la CUB Sanità Italiana è composta dal pubblico e dal privato, e in questa dicotomia bisogna stare attenti a fare una sintesi, cioè a non cavalcare proprio l'onda di dividere i lavoratori. È impensabile che il servizio sanitario pubblico riesca a essere difeso dall'interno dei lavoratori stessi, quindi è importante ristabilire una forte coesione con i movimenti dei cittadini, ristabilire un rapporto che è stato massacrato da 20 anni di campagna mediatica contro il servizio pubblico e i lavoratori del servizio pubblico, e nello stesso tempo io credo sia importante anche dare ai lavoratori della sanità pubblica il merito, riconoscere il merito di essere gli ultimi difensori del servizio sanitario pubblico. Il problema grosso dei lavoratori della sanità pubblica oggi è che si trovano schiacciati fra le attese legittime del cittadino e il desiderio di rispondervi e la mancanza di risorse. Nella nostra campagna noi vogliamo rendere noto ai lavoratori che è possibile cambiare le cose, che è impossibile impegnarsi e che noi siamo disponibili a supportarli in questo percorso. E quindi invitiamo tutti i lavoratori in sanità che desiderano intraprendere un percorso in questo senso di rappresentatività, di affrontare i problemi, di anche questa esperienza di partecipazione all'RSU può essere un momento altamente formativo, ma non solo, tutto l'ambito della sicurezza sul lavoro. Sono tutti percorsi che si aprono nel momento che un lavoratore decide di avvicinarsi all'RSU, soprattutto con sindacato di base, che ne fa il protagonista di questo percorso. Non ci sono scelte dall'alto, ci sono solo un confronto importante fra lavoratori. La sanità italiana è in difficoltà in tutta Italia. In Liguria, che è la realtà da cui io provengo, subiamo già la pressione che ci sta portando verso un modello di sanità che è quella lombarda, che ha già fallito, cioè è già dimostrato che è fallita. Quindi è importante veramente ricostituire questa fiducia nella possibilità di intervenire su questi meccanismi, perché quello, il messaggio che passa è che tanto non cambia niente. Questo messaggio è veramente sbagliato e noi pensiamo che sia proprio un messaggio che fa diciamo il gioco del padrone, fa il gioco del datore di lavoro, mentre invece i sindacati di base come la CUB hanno dimostrato e dimostrano come sia possibile organizzarsi, e organizzandosi quanto si sia efficaci in un contesto come l'RSU, che vuol dire rappresentanza sindacale unitaria. Una voce fuori dal coro come quella del delegato della CUB è veramente importante, perché si esprime liberamente e porta le istanze che vengono dai lavoratori. E a volte si ottengono veramente dei risultati che vanno anche oltre le aspettative dei lavoratori stessi. Quindi l'appello che mi sento di fare è faticoso? Sì, è faticoso. Serve studiare? Sì, si studia assieme, ma come tutti gli adulti, io lavoro in servizio di salute mentale, si impara nel fare, no? Si impara insieme, ci si confronta. L'importante è rendersi disponibili. Anche noi siamo pronti a partire, abbiamo il documento, le istruzioni per l'uso, c'è un vademecum pronto, ci sono tutti i documenti pronti e siamo pronti a presentarci in moltissime realtà italiane. Siamo ancora aperti però a valutare nuove persone, ecco, nuove realtà, dove magari qualcuno ascolterà questo podcast e potrà dire: ma vediamo come si fa. Ecco, vi invito a contattarci, perché la sanità ha bisogno di noi. Certo, non lo riusciremo da soli, però ha veramente bisogno di noi. Noi non stiamo difendendo solo il nostro posto di lavoro, ma stiamo difendendo anche la nostra salute di cittadini, per noi, per le nostre famiglie. E credo che questo sia molto importante, che il lavoratore torni a essere consapevole anche di avere delle responsabilità sulla situazione in corso in questo momento. Concludo brevemente dicendo che l'esperienza in RSU per me, che sono stata per la prima volta eletta nel 2022, e anche come RLS, è stata un'esperienza veramente formativa. Come ha detto Maria Teresa, si impara in realtà molto velocemente e si capisce come la nostra determinazione, il fatto di avere dietro i nostri compagni, i nostri colleghi che ci sostengono, faccia la differenza in questi meccanismi anche molto complessi della sanità pubblica. Perché sappiamo benissimo che poi ci sono i limiti di bilancio, ci sono i fondi, è un panorama veramente complesso la sanità pubblica. A fronte di sindacati che, mi permetto di dire, in sanità non c'è solo la CISL, la CGIL e la UIL, ma di una forte spinta corporativa, perché in sanità abbiamo sindacati come Nursing Up e Nursing che nascono per difendere, diciamo, anche mi sento di dire da infermiera, i privilegi degli infermieri, cioè adesso c'è un sindacato degli OSS, quasi che ogni categoria, no? Questa spinta a dividere sempre di più i lavoratori per difendere la propria categoria specifica. Noi come CUB Sanità invece difendiamo il servizio sanitario nazionale, che deve essere universale, gratuito ed efficiente. Per noi questo è importante, noi ci sentiamo parte di questo sistema. Servizio sanitario e vogliamo cambiarle e renderlo efficiente, quindi bisogna intervenire anche su dei meccanismi come per esempio l'università, l'accesso all'università, l'accesso ai corsi di quelle professioni che adesso sono carenti, come la professione infermieristica, la professione medica, le specialità che sono più carenti. È vero che tutto questo sembra quasi un gioco del domino, no? Dove dici da dove comincio? Ecco, noi diciamo: cominciamo dalla nostra azienda, cominciate dalla vostra azienda e da lì andiamo a indagare tutti i meccanismi e le ricadute che poi si ripercuotono per forza di cosa sull'intero meccanismo nazionale. È un'esperienza ricca e io invito i lavoratori della sanità che ci stanno ascoltando a percorrere questa strada insieme a noi.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. De ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
E nel frattempo si è anche collegato Cosimo Scarinzi della CUB Scuola e Ricerca, che poi è un altro comparto importante che affronta le elezioni RSU. Ecco, noi a Cosimo vorremmo fare in realtà una domanda complicata, però una domanda che necessita poi di essere sviscerata nel tempo giusto. Noi si sta parlando di una serie di controriforme di Val di Tara, le linee guida sull'educazione civica, gli interventi sugli istituti tecnici, poi la retorica della patria, del patriottismo, eccetera. Ecco, però oggi il mondo della scuola è un mondo che non solo viene investito dall'ideologia che porta poi anche ad accorciare il corso di studi negli istituti tecnici, eccetera. Ci sono delle problematiche che riguardano il personale docente, il personale ATA, che riguardano una scuola che comunque è stata soggetta ad un impoverimento sia sotto l'aspetto delle risorse che anche degli strumenti messi a disposizione agli studenti e alle studentesse. La domanda che io voglio porre a Cosimo è partire da questi elementi per riflettere su cosa sia oggi il mondo dell'istruzione, il mondo della scuola, il mondo dell'università e qual è l'intervento sindacale necessario e indispensabile in questi settori.
Ringrazio della fiducia. Allora, ma scherzi a parte, ma credo che alcune questioni che hanno toccato Maria Teresa e Luisa valgano per la scuola, l'università e la ricerca esattamente come valgono per il pubblico impiego e per la sanità. Banalmente, le risorse che il governo mette a disposizione per il contratto della scuola corrispondono a meno di un terzo di quanto si è perso, come dire, in questi anni. Cioè, il trucco c'è e si vede, i contratti si firmano in forte ritardo, magari c'è un po' di arretrati che soddisfano un bisogno immediato di reddito, ma c'è un processo di radicale impoverimento, così come c'è un problema dell'invecchiamento del personale perché non c'è un ricambio adeguato e così via. Quindi noi abbiamo, diciamo, una serie di problemi non diversi nei termini generali dal resto del settore pubblico. Partiamo da questa premessa. Quindi quali sono le questioni generali? Nascono, come dire, in prima battuta immediatamente. Cioè la questione salariale, per un verso, la questione dell'organico, la questione del degrado della struttura pubblica, la questione, diciamo, della qualità del servizio, numero di alunni per classe, formazione del personale e così via. Questo è assolutamente evidente, come è altrettanto evidente che il comportamento è stato ricordato prima, e mi sembra importante ricordarlo oggi, dei sindacati istituzionali, è ingannevole, nel senso che essendoci un governo non amico della CGIL, mettiamola così, abbiamo una situazione, diciamo, per cui c'è una spaccatura nei sindacati istituzionali, con una CISL che considera tutti i governi governi amici, quindi accetta qualsiasi cosa, e la CGIL, nella scuola poi al seguito la UIL, che dopo aver firmato contratti che sono esattamente uguali a quello proposto, in questo momento si scopre più radicale. Ora è evidente il carattere strumentale e il carattere anche un po' ridicolo della faccenda. Credo che quindi noi abbiamo una battaglia generale su quelle questioni, che peraltro a mio avviso, proprio per la specificità della categoria invece del comparto e della sua funzione, non fanno sparire l'importanza della difesa della libertà di insegnamento, cioè di tutto quello che viene messo in discussione. Poi noi in questo momento abbiamo in fondo delle anticipazioni, non abbiamo il quadro esatto dell'operazione che si sta costruendo sotto il profilo ideologico sulla scuola, però è una categoria ed è un quadro, un contesto in cui la questione della libertà di insegnamento, la questione dei riferimenti ideali della scuola non può essere liquidata, voglio dire. Cioè, è chiaro che tu ti trovi un governo che ti propone una torsione fortissima in senso nazionalista, in senso identitario, e che chiaramente, e voglio essere chiaro, cioè, quando noi parliamo dell'insegnamento del latino, per esempio, nell'insegnamento del latino non c'è nulla di male, quello che non va bene è questa chiusura su un'idea di tipo nazionale dell'insegnamento stesso. Delicato, se non peggio, è questo, è l'insegnamento della Bibbia, che fra l'altro, se fatto seriamente, sarebbe una roba enorme. Cioè, quindi, del pensare alla nostra cultura come una cultura nazionale, in realtà come una cultura occidentale, quindi c'è un problema di difesa della scuola pubblica nella sua dimensione più alta. Non dimentichiamo che la scuola, e su questo la CUB è fortemente impegnata, è segnata da un'intromissione sempre più massiccia dell'esercito, delle forze dell'ordine, ed è un orientamento di un legame quindi direttamente con la guerra, con la cultura di guerra. Fra l'altro, se poi passiamo all'università, in particolare ai politecnici, il legame con l'industria militare è non solamente ideologico, ma è economico e strutturale. C'è chi comanda, penso al Politecnico di Torino, ma in generale alle facoltà che hanno quel tipo di caratteristica, è l'industria di guerra. Quindi non considererei marginale la battaglia ideale. Posto questo, se dovessi cogliere una specificità, perché ovviamente la battaglia sul contratto, la battaglia sugli organici, quella sulla qualità della formazione, non nascono e non si esauriscono in quella per l'RSU. Sono state descritte molto bene le caratteristiche positive, accanto alle mille difficoltà, del formarsi di una leva di colleghe e di colleghi che si impegnano come RSU. Noi in questo momento stiamo verificando un incremento significativo delle candidature rispetto alle precedenti elezioni, questo è un segnale positivo, e soprattutto aggiungo una cosa che trovo ancora più positiva, cioè colleghi in una categoria che purtroppo invecchia, relativamente giovani, colleghe relativamente giovani che si stanno candidando, ed è un passaggio importante. Che cosa oltre alla battaglia generale sui contenuti che caratterizzano la CUB, caratterizza forse in particolare, parlo qui della scuola più che dell'università, è il problema di una scuola dove il potere dei dirigenti sta fortemente crescendo, dove il dispotismo dei dirigenti sta crescendo, dove c'è un disciplinare molto più duro che ha visto anche situazioni molto pesanti. Ecco, direi che se c'è uno specificum particolare è proprio l'opposizione alla crescita del potere dei dirigenti, che ovviamente non tutti i dirigenti scolastici sono uguali fra di loro, ci sono bravissime persone, ci sono persone che amano la scuola, ma sicuramente i dirigenti che intendono la direzione scolastica non nel senso migliore, insomma, no? Ma come esercizio di un dispotismo per un verso e di una logica aziendalista per l'altro, sono in forte crescita. Cioè, le nuove generazioni di dirigenti in larga parte sono state orientate in quel senso. E un'attività, come dire, di resistenza e di iniziativa su questo terreno è un'attività importante. È un'attività in cui, fra l'altro, anche lì io mi ritrovo molto con alcune cose dette da Lucia Maria Teresa, cioè le colleghe e colleghi che hanno vissuto bene questa esperienza, che la stanno vivendo bene, che la stanno assumendo bene, sentono che come RSU svolgono un ruolo, cioè non sono i terminali di un sindacato, hanno una crescita politico-sindacale sicuramente, tecnica innegabilmente e anche proprio come esperienza umana positiva. Noi stiamo lavorando molto alla formazione, usando anche come dire, la possibilità di riunioni online, alla costruzione di un coordinamento dei, non solo degli RSU attualmente esistenti, ma dei candidati, che quindi in qualche modo, oltre ad avere a potersi giovare dell'esperienza dei colleghi che hanno magari 3-4 sono stati RSU 3-4 volte e quindi hanno accumulato una competenza significativa, possono tutti autoformarsi, come dire, confrontandosi fra di loro. Quindi c'è un buon lavoro di autoformazione che secondo me funzionerà, voglio dire, insomma. Quindi è un'esperienza interessante. Un'ultima cosa che aggiungerei, che ovviamente su questo va da sé che c'è uno specificum, una specificità della sanità piuttosto che degli enti locali, piuttosto che della scuola, cioè, in larga parte quindi vi è un'attività non corporativa. Condivido molto quanto è stato detto su questo, ma diciamo inevitabilmente è categoriale, cioè c'è un problema di tecnica sindacale, ma credo che dobbiamo guardare a questa partita, insomma, in una visione più ampia. Cioè un buon risultato del sindacalismo di base della CUB ha un valore non solamente per le categorie che ne saranno in misura maggiore o minore, spero maggiore ovviamente, coinvolte, ma per l'assieme del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori. Cioè, quindi sotto questo profilo poi uno scambio di esperienze, un confronto di merito sarà assolutamente necessario e importante. Naturalmente questo nei limiti delle nostre forze, che però credo cresceranno significativamente.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Suave. pasen. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y nostalgia del sueño que murió. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Io volevo fare una domanda partendo da Teresa. Molti lavoratori tendono a dare il proprio voto al delegato, a prescindere da quella che è la sua appartenenza. Di fatto abbiamo un sistema che non permette di votare anche una rappresentatività dei lavoratori a prescindere da chi si presenta nel RSU. Ci fosse una scheda nella quale anche in un comune dove non si presenta il sindacalismo di base, però si potrebbe comunque insieme ai delegati RSU anche dare un consenso a una lista, a una sigla sindacale, probabilmente oggi il sindacalismo di base avrebbe una visibilità di gran lunga maggiore. Hanno costruito delle regole a uso e consumo dei firmatari di contratto, anche di quei sindacati che oggi i contratti non li firmano, ma che l'hanno invece firmati per anni, portandoci alla situazione attuale di perdita di potere di acquisto e di potere di contrattazione. Ecco, a partire da questa riflessione, cosa altro potremmo aggiungere, Maria Teresa?
Ma allora, innanzitutto l'importante è che nelle liste siano rappresentate, se è possibile, se si riesce, un po' tutte le professionalità. Io ricordo sempre ai lavoratori, anche ai nostri iscritti, che noi rappresentiamo la base, quindi sicuramente capi ufficio o comunque se vice dirigenti, è un po' difficile che noi li candidiamo nelle nostre liste, però diciamo che siamo un sindacato di base che tutela i lavoratori a partire proprio dalle categorie più basse, quindi ci tengo a dirlo. E quindi raccogliere le adesioni di tutte le professionalità interne a un ente è importante proprio per avere i voti dei lavoratori, avere i lavoratori che votano il proprio collega di ufficio oppure di settore. La cosa che trovo stupefacente, e non so darmi una risposta al momento, è come mai siamo diventati anche così attrattivi verso i comandi di polizia locale. I comandi di polizia locale si sono espansi, almeno nel territorio dove lavoro, in Veneto, e anche fuori dal Veneto, e evidentemente anche lì le questioni non stanno andando bene. Quando ci chiamano vuol dire che la situazione non è rosea, ecco, è un po' questa la chiave di lettura, e mi riempie d'orgoglio anche questo aiuto che diamo ai colleghi dei comandi di polizia locale, che sono lavoratori sfruttati, nel senso che sono mandati veramente spesso allo sbaraglio in situazioni anche di pericolo, insomma, quindi ecco,
Luisa, un'ultima considerazione da parte tua prima di chiudere.
Sì, quello che hai domandato è molto interessante, perché è la prima cosa che salta agli occhi nel momento che si presenta una lista e vieni eletta come CUB Sanità in un'azienda pubblica sanitaria. E ti trovi a dover combattere per delle cose che sembrano incredibili, tipo le bacheche, avere no, perché vieni attaccato. Ecco, la prima situazione che devi affrontare è l'attacco da parte delle altre sigle sindacali, quindi ti trovi isolato, ti trovi da solo, ma è anche quella situazione che ti permette in qualche modo di essere più libero nel parlare e perché non hai bisogno, diciamo, non hai quei legami con le direzioni, con il contesto che imbrigliano a volte, anzi sempre direi, le altre sigle sindacali. Quindi l'esperienza della CUB Sanità nel pubblico, nelle aziende sanitarie pubbliche, è un'esperienza veramente che fa comprendere come il famoso motto dei consigli di fabbrica, io sono figlio di un operaio, no? Tutti elettori, tutti eleggibili, fosse veramente importante. Certo che sarebbe importante poter tornare al fatto che si presentano, diciamo, delle liste interne, per esempio non legate a un sindacato. Adesso se tu vuoi presentarti devi comunque avere un'organizzazione sindacale. Certo che sarebbe importante, per esempio, che nell'RSU, oltre che le sigle sindacali, si facesse attenzione che vengano rappresentate, per esempio, le realtà locali. Le aziende sanitarie, per esempio, dove lavoro io, ha un territorio molto grande, di centinaia di chilometri, con diversi presidi. Ecco, sarebbe importante che una quota di RSU fosse definita e venisse da ogni presidio. Questo non succede, ovviamente, perché, come dicevi te, le regole sono state fatte ad arte per facilitare le grandi associazioni sindacali. Direi che però in questo momento storico il lavoratore del pubblico sta rendendosi conto come anche il suo posto di lavoro non è più sicuro, ma soprattutto sta diventando veramente difficile lavorare in sanità. E quindi di fronte alla crisi è vero che c'è chi scappa, come ha detto la mia collega, e quindi esce dal pubblico per andare nel privato, perché in questo momento magari ti pagano un po' meglio, ma in realtà molti lavoratori stanno diciamo rispondendo a questa aggressione con una maggiore consapevolezza e stanno incominciando a guardarsi intorno e cercare di migliorare le cose, ecco, anche solo semplicemente per riuscire a far bene il proprio lavoro, che anche questo è un problema per il lavoratore sanitario. Quindi, secondo me, il problema della rappresentatività e delle regole democratiche che permettano al lavoratore di fare, di rappresentare se stesso, i propri diritti in organizzazione con gli altri lavoratori, sono il fulcro della questione. In questo momento è sotto attacco tutto questo. Pensiamo anche al DDL sulla sicurezza, al fatto che sarà sempre più difficile manifestare. Tutto questo va apparentemente contro i lavoratori, in realtà secondo me favorisce dei segnali di resistenza, ecco, perché quando l'aggressione diventa più forte anche la resistenza si fa più forte.
Una domanda al volo bruciante per chiudere la trasmissione e ringraziare tutti e tre i nostri ospiti: le riforme Valditara come incidono sul lavoro nella scuola e poi anche sull'insegnamento?
Ma ribadisco, guarda che il processo in corso parte da prima di Valditara, voglio dire, la riduzione a 4 anni della filiera tecnico-professionale non è invece incidono nel senso che rafforzano in peggio, perché sai, quando si è arrivati al fondo si può iniziare sempre a scavare, voglio dire, una deriva precedente, cioè nel lavoro concreto del lavoratore della scuola e in particolare ovviamente per il personale ATA, perché per chi non lo sapesse, assistenti amministrativi, ausiliari, ma in sostanza i collaboratori scolastici, gli impiegati amministrativi e tecnici, c'è, il problema è le retribuzioni basse e un aumento dei carichi di lavoro, è un problema degli organici sovente spaventoso, ma per quanto riguarda in particolare i docenti, che sono comunque la maggior parte della categoria per la natura specifica della scuola, quello che si subisce è una burocratizzazione del lavoro percepito come appesantimento, un potere discrezionale dei dirigenti, e sicuramente Valditara, adesso non lo voglio come dire sono tutti uguali, però Valditara è uno che forza su questo terreno, no? Sul problema del disciplinare, sul problema di una scuola con caratteri anche arcaici, ma lì sarebbe un discorso lungo, cioè in qualche modo Valditara cavalca demagogicamente problemi che anche ci sono, voglio dire, no? Una crisi sociale che provoca tensione nella scuola, Valditara con forza si propone come quello dice: come risolviamo il problema che ci sono ragazzi che si comportano malamente o genitori che hanno attitudini aggressive? Sul piano disciplinare mandiamo la polizia e il problema è risolto. Ecco, come dire, il di più che ci mette sotto questo profilo l'attuale governo è un aspetto che in fondo corrisponde ideologicamente alla sua formazione di tipo autoritario, repressivo e così via. Non so se mi spiego, no? Sul piano culturale, se vuoi, ho dell'immagine, poi evidente, il collega Raimo di Roma, in una iniziativa che non c'entra niente con la scuola, in quanto era il candidato politico, esprime un giudizio molto critico nei confronti del ministro, più veloce della luce, gli danno 3 mesi di sospensione dal servizio. Ma il caso Raimo, che è andato un po' su tutti i giornali, è solamente la punta dell'iceberg. Il numero di azioni disciplinari sono fortemente cresciute, ma quello su cui vorrei essere chiaro è che il processo di impoverimento, burocratizzazione e umiliazione, per citare Valditara, della scuola, è un prosieguo, non è una novità assoluta. Diciamo che appunto Valditara riesce a peggiorare una situazione, e molto, una situazione che però va nella precedente direzione, cioè i contratti precedenti ci hanno dato 2 lire tutti quanti, voglio dire, non è che prima facciamo dei grandi contratti e adesso arriva il governo di destra e il contratto fa schifo. Più o meno la stessa roba.
Allora, noi ringraziamo Cosimo Scarinzi, Teresa e Luisa, ringraziamo quindi la CUB nei 3 comparti che si presenteranno alle prossime elezioni RSU e pensiamo di avervi fornito un'idea esaustiva del perché presentare liste del sindacato di base, in particolare della CUB, all'interno della pubblica amministrazione per le prossime elezioni. Perché non abbiamo parlato soltanto di questioni fra virgolette corporative, che poi sono quelle che riguardano i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione. Abbiamo cercato di evidenziare come il degrado in cui si trova la pubblica amministrazione sia il frutto di scelte politiche oculate, perché da una parte si vuole sempre più privatizzare la sanità e dall'altra si vuole invece dare impulso alle strutture, agli appalti e subappalti. E ci ha aiutato anche Cosimo Scarinzi con il suo intervento a inquadrare meglio che cosa accade nel mondo dell'istruzione, dove c'è un vento comunque repressivo dalle occupazioni delle scuole alle continue sanzioni e interventi ministeriali con il codice di comportamento. Ecco, tutto questo ci aiuta a capire come una battaglia sindacale, se condotta in maniera coerente e su contenuti ben precisi e anche con il diretto coinvolgimento della forza lavoro, possa assumere anche una valenza culturale e politica di grande importanza. Un saluto e a risentirci. Alza la bandera.
Radio Grado.
Dalla parte giusta della barricata.